www.redigio.it e la storia continua.
Thank you. guerra d'Austria-Ungheria.
Ma tu vince sempre le solite cose, certo.
giunta adesso l'ora del caso. Tristemente famoso. Il caso, come tutti sappiamo, è un territorio arido, quasi assetato di sangue. Per ben 11 volte l'esercito italiano ha tentato di portare in là il confine, di respingere l'esercito austriaco. Quanti morti. Vediamo il caso di notte. Lo vediamo prima di un assalto.
Hai da accendere? Voglio fumare l'ultima mia sigaretta.
Chi è? Non puoi ridarlo che è l'ultimo.
Chi sta scrivendo? A Maria, è passato tanto tempo che almeno scrivendogli mi pare di vedere da vicino a me.
Anch'io vorrei scrivere, ma preferisco vedere per avviso.
Ragazzi, vedo uno strano movimento là in fondo.
Fammi vedere, faccio una seconda piano.
Questa attesa mi mette un po' d'ansia.
Ragazzi, domani è il grande giorno.
Finalmente.
Domani attacchiamo, ragazzi.
Ma poi ci
dobbiamo! Dai, stai attenti, solo che sono io qui.
Abbiamo tanti ricordi che possiamo abbattere un reggimento intero. Allora, tu andare dalla parte destra, la cortina giù.
Sappiamo che lui.
Poi tre dalla parte sinistra. Io vi corro, andate.
Ragazzi. Qualunque mondo andrà, è stato bello conoscerti.
Compa, ti chiedo un favore, dimmi. Ma me lo devi fare sto favore,
dimmi.
Ho scritto una doppia lettera.
Doppia lettera?
Perché? Se non ce la faccio io, la lettera Maria ce la contegni tu. E dai un vaso, anzi un vaso ce lo voglio io quando arrivo.
E non vedi pure la lettera, non lo faccio. Vedrai che la lettera te la consegnerai tu. Io la prendo lo stesso. Prima o poi la guerra finirà e tu dovrai essere tua moglie, fidati.
Speriamo. Speriamo.
Dai,
la lettera
anche
per me.
Dai,
la lettera,
dai. Capito
cos'è? Se lo faccio a lui, la porto io su voglio.
È straniero.
Ragazzi,
ricordiamo un po'. Domani sarà una lunga
giornata.
Ma
avevo fame, oh.
Non avevo fame,
c'era
pressione.
Chi fa la guardia? Chi fa la guardia?
Ragazzi, mi mando io a fare di guardia.
Todo.
di fanteria. Come diceva il comandante supremo Luigi Cadorna, assalto frontale e ammaestramento tattico si traduce fondamentalmente in questa cosa: lo spostare i sacchetti, l'uscire dalle trincee velocemente per assaltare frontalmente le mitragliatrici nemiche. In una riservata ai comandi, il generalissimo invitava i colonnelli a far assaltare la posizione nemica con un numero di uomini superiore al numero di proiettili che presumibilmente il nemico aveva disponibile in quel momento, perché in questo modo matematicamente qualcuno nella trincea ci arrivava. Un dispendio enorme di vita umana.
Thank you.
L'iniziativa della guerra fu italiana, ma certo gli austriaci non rimasero con le mani in mano. Dopo aver rimbuttato gli attacchi italiani, decisero una missione in grande stile. Lo Stato Maggiore austriaco concentrò sulle Alpi un grandissimo numero di divisioni per dare una lezione all'esercito italiano, per punirlo di quello che dal loro punto di vista era un tradimento. Noi alleati nella triplice alleanza abbiamo poi deciso nel maggio del 1915 di entrare nell'Entente Cordiale, nell'intesa. Quindi questa era un'onta da lavare. Certo, dal punto di vista strategico la Strafe Expedition, questo è il nome, spedizione punitiva, fu intelligente. Si doveva entrare attraverso l'altopiano di Asiago nella pianura padana e aggirare l'esercito schierato sul Casso. Semplice, avrebbero vinto la guerra. Naturalmente Cadorna si rese conto del grandissimo pericolo e quindi cercò velocissimamente di apprestare le dovute difese, a tempo che fossero portati reggimenti, brigate, quelle presenti dovevano reggere l'urto. E credo che qualsiasi persona dotata di buonsenso capisca cosa significhi reggere l'urto. Significa non indietreggiare neanche di un passo. Annientarono brigate di fanteria. Il 157esimo Liguria, che piantò addirittura un cippo per dire l'austriaco è arrivato fino qui, era il bordo dell'altopiano, ma da qui non si passa. E non passarono. combattendo nell'esercito italiano erano dei traditori. Per i traditori non c'è prigionia.
Thank you.
medaglia d'oro al valor militare da vivo.
Cosa che non era usuale allora.
Direttamente dal Duca d'Aosta, ovvero sia dal comandante supremo della terza palla. Perché? Perché questo giovanotto, arrivato sulla soglia della città di Corinzia, chiese al suo comandante quattro uomini. Avanzò fino ad entrare nella città di Corinzia. Si accorse però che in un sottopassaggio ferroviario si annidavano postazioni nemiche. Uscivano dei cannoni oltretutto. Ebbene, decise di entrare intimando a 200 nemici la resa. Baruti dovete essere veramente una persona capace di convincere, perché questi 200 soldati austriaci si arresero.
Piove e giungo e chisti tognini vennero avanti sempre più assai, con le loro mazze ferrate e i loro tamburi. Si ave pare i rimani, ora! Mi sento solo in questo inferno. Lacrime, fango, bestemmie e ciavoli di zolfo. E vai avanti, saluto sacchiette e corro verso la loro trincea. Avanti. Ecco, proprio ora i tognini mi pigliano le armi. Deve essere la loro artiglieria. Ho il destino di averla incontrata. A cui tocca tocca, si vede che doveva finire così. No, non serve che veniate a pigliare, che in mezzo i tribi virono. Aspettiamo insieme. Uavoci darei le sacchiette e io che in mezzo a un'ora. Si uavo ce ne sciti, i disparo. Che volete che fosse, uno di più da mille si muore lento. Si ha un tempo per pensare, si ha un tempo per salutare. Sa picca di Natale. Ciao mamma, ti voglio bene.
Quando dall'ordine mi fiuta attaccò. Avanti, fie, tutti delle calabuse lì, e portegherie mitragliatrici. I miei fie, a cammica per i svelti e punta con i mani. Ma che lì, crucchi, sparano per bombe, sparano tanto. Ma adesso è niente all'orbiso, e l'ordine si attacca addosso. Un crucco rotoma dice, arrendas, arrendas, moi. E lì, quattro picuni, fie, ci appeia svelta, e giù, pica da chi, pica da là per te finestrò. Se loro trovano i morti, noi andremo i piccoli. Forza, Fio! Ah, meno male se fiera. Se ne c'è pa' quanti? Tre. Beh, io fa il resto. Anche che lì con Tigrodi. Adesso, che resta domani roba da fuoco. Curè, curè e svelti. Sa te, la trincea tutto niente, e giù fino a co. Fie, fino a che vostra. Chi sa ferma le perdù. Dopo tu non mi darei, ma sono tutti. Mi so, deve fare il mio dovere. Antenne anche io, Fio. Mi, la materia russa.
esserne proprio là. E poi vola per l'Irone. Addio a tutti, gradite il mio bacio, che non è e non può essere l'ultimo, siatene certi. La tua benedizione amo, a me sende con tutto il tuo affetto, tuo amore, tuo mio. Scritta il 18 ottobre 1915 da sottotenente Lucio Emilio D'Aleno, caduto 19 ottobre 1915.
Andare in rotta l'esercito italiano. Non fatto in modo molto intelligente, spietato. Uno ha utilizzato i gas. Italiani, per chissà quali errori, forse dello Stato Maggiore, forse della viltà, se poi che adorna di alcuni reparti, che insomma abbandonarono tutto e fuggirono. Sì, sì, Caporetto è stato un si salvi più. Lo Stato Maggiore intendeva riportare il confine sul Po, lasciando all'esercito austro-ungarico l'intero nord Italia. Grazie probabilmente a qualche iniziativa di qualche ufficiale inferiore, ma forse anche dei soldati, anche soldati semplici, beh, si decise di fermarsi sul Piave, lo stesso Piave che abbiamo cantato prima, e lì costruire una difesa. Cioè nel 1917, come nel gioco dell'oca, siamo ripartiti dal capo, cioè siamo ripartiti dal Piave. Naturalmente già più di 500.000 di ragazzi italiani erano morti.
Marinai che potessero essere utilizzati al fronte e poi progressivamente
mandati a combattere. In molte memorie si riporta questo, che i ragazzi del 99 andavano in prima linea cantando, ma cantando tornavano dalla prima linea. Anche per loro ho chiesto un tributo elevatissimo di sangue.
Un gesto epico,
delle nostre azioni. Ma convinse il fante italiano sul gas, no? Che beh, noi potevamo ambire, e che quindi non eravamo da strapazzare, eravamo forse un popolo vittorioso.
Nazionale sotto lo stemma Savaldo, si compì in quel momento il risorgimento italiano.
bisogna ricordare questo immane sacrificio delle donne durante quei 41 mesi.
Durante la quale ad ogni stazione si
Sino Riva, grande popolo, per inginocchiarsi di fronte a quella cassa di legno, perché in quella cassa di legno era rappresentato il sacrificio immenso ed immane che intere generazioni di italiane hanno speso affinché l'Italia fosse una e indivisibile. Una commozione assolutamente spontanea. Furono portati anche i bambini a guardare tutto questo. Quando giunse a Roma, questa cassa di legno fu inumata ai piedi del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, cioè al padre della patria. Da quel momento si chiamò appunto altare della patria, perché lì fu consumato il sacrificio del popolo italiano.
Consorelle di Busto Assisio, il comandante comandante della caserma di Cerro Maggiore e Dolce Consorte. I rappresentanti della combattenti reduci di Cerro e Cantalupo che hanno collaborato a tutta l'organizzazione. E poi all'uscita, una parentesi doverosa, all'uscita troverete un rinfresco e la scatoletta del pesciolino rosso da fucciare dentro qualcosina, grazie. Un applauso al nostro presidente nazionale. Rappresentanti del nazionale, Rugo Chiocciola Libero, Ragnoli, vieni. E beh, io sono Capsa Chiocciola Libero, lui è Rugo Chiocciola Libero. Prego, consigliere nazionale, nonché segretario nazionale. Qui abbiamo un altro consigliere nazionale, presidente Lega. Io mi autopresento, sono il segretario nazionale.
Voi vi rendete conto, vero, delle difficoltà che ho io a gestire? Cioè, questi sono i tre miei migliori rappresentanti. No, sono veramente grandi, veramente. È stato un piacere e sarà un piacere lavorare con voi anche nei prossimi anni.
Grazie.
Grazie.
Un applauso grossissimo alla comunista, al Diego del Presidente.
Noi siamo sempre al vostro fianco, sapete, quando ci chiamate siamo sempre presenti. Grazie a noi collaboratori per la comunità.
A nome dell'Associazione Nazionale del Fante ringrazio la sezione di Legnano, la compagnia Stabile, il consorelle, il comandante e tutti gli ospiti che sono venuti qua. Grazie.
Buoni tre!
www.redigio.it e la storia continua.